Buongiorno a tutti, qui da Radio Jeans, istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Oggi siamo qui per un servizio speciale con un ospite altrettanto speciale, il professor Giulio Passatore, già docente di istituzione di fisica teorica presso l'Università di Genova. Buongiorno professore, benvenuto.
Buongiorno, molte grazie per l'invito.
Tra poco lei terrà una conferenza per gli studenti del nostro istituto sul tema della relatività, che avremo modo di ascoltare e far ascoltare al nostro pubblico. Ma in questa intervista io vorrei parlare di altro, se lei è d'accordo ovviamente.
Sì.
Vorrei farle alcune domande riguardo all'università e alla scienza e poi qualche domanda un po' più personale, sa, per conoscerci meglio. Possiamo andare?
D'accordo.
Allora, parto con le domande. Allora, vorrei una sua opinione sul sistema universitario italiano, perché noi stiamo frequentando un liceo e presto accederemo all'università.
È una domanda difficile. Devo dire che... La prima cosa che mi viene in mente è come nei processi, quando si interroga un imputato, dice: mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Quindi questo lo dico per sottolineare che quello che vi posso dire è a titolo strettamente personale. Ed è di una mia esperienza che appunto è mia e non è forse conforme a quello che è così l'opinione più diffusa, più generale. Dico solo un fatto. Nell'anno accademico 2001-2002, quando avrei ancora avuto la possibilità, per ragioni anagrafiche, di continuare un altro anno del mio insegnamento, a partire da quell'anno, con l'anno successivo, sarebbe entrato in vigore il nuovo ordinamento, quello con la laurea breve e il 3 più 2, si dice anche il triennio, e poi il biennio così, di professionalizzazione o di approfondimento. Beh, devo dire che io me ne sono andato prima che entrasse in vigore nel mio corso, che era nel terzo anno di fisica, il nuovo ordinamento, perché avrei dovuto uccidere il mio corso, che era quello che io ho costruito in decenni di lavoro, e non mi sono sentito di fare questo. Ecco, questa è la mia opinione sul passaggio tra il vecchio e il nuovo ordinamento. A mio parere io ho visto un po' un sovvertimento dell'ordine delle cose. Ero abituato all'inizio, in particolare nel biennio e nel primo anno del secondo biennio in fisica, il corso di studi durava allora 4 anni. Ero abituato a che i corsi fossero formativi, fortemente impegnativi, e funzionava certamente solo se il docente si dedicava agli studenti totalmente, non dicendo soltanto il libro è quello, studiatelo, oppure o a volte neanche quello, ma io passavo sempre le mie lezioni scritte agli studenti in anticipo. Il mio invito era: leggete prima queste cose, anche la sera prima della lezione, e la lezione vi servirà molto di più. Devo dire che questo mi sembra che avesse funzionato, e devo dire che i corsi erano molto impegnativi, almeno quello che volevo fare io e che cercavo di attuare erano molto impegnativi.
Ma anche bene, proprio i docenti erano molto più impegnati rispetto alle lezioni, a far lezioni.
Beh, non voglio fare giudizi su terze persone, ecco, mi limito a raccontare la mia esperienza. Io ho sempre passato questi appunti che erano il risultato di un mio impegno non solo quotidiano, ma anche che si modificava di anno in anno. E avevano tutto il materiale per poter arrivare all'esame con piena soddisfazione. E a mio parere questo funzionava. Ciononostante molti rimanevano indietro, soprattutto perché a me al terzo anno arrivavano studenti già disastrati, quindi privi di basi, dovevano studiare argomenti degli anni precedenti, e allora la mia lezione serviva ben poco. Io la prima lezione facevo sempre una statistica anonima rivolgendomi agli studenti e vorrei sapere più o meno com'è la situazione di esami in maniera assolutamente anonima, e vedevo che la situazione era difficile. Quelli che sono in pari d'esame vi garantisco che entro luglio e alla peggio entro ottobre vanno a posto con anche voti brillanti. Sugli altri dovremmo seguirci personalmente, perché la situazione è pesante. Perché? Perché gli anni precedenti evidentemente non funzionavano, e forse questa è stata anche una motivazione di introdurre, questo non è solo su scala locale ma su scala nazionale, c'era questo problema, forse questa è stata anche una motivazione per il nuovo ordinamento. Io però avrei fatto in maniera diversa, cioè avrei cercato di fare in modo che i primi anni funzionassero come avrebbero dovuto. Col terzo anno cercavo di recuperare. Qualche volta ho avuto anche in un momento molto cruciale, era l'anno accademico 68-69, quindi c'era il pieno 68esimo, ho avuto un corso, allora non era il corso di istituzione di fisica teorica del terzo anno, ma per ragioni contingenti la facoltà mi aveva affidato il corso di fisica 2 del secondo anno. Ho trovato studenti quasi tutti in debito di tutti gli esami del primo anno, completamente sbandati. Io ho detto loro, in pieno 68, io cercherò di fornirvi tutti i mezzi, ma chiedo da voi l'impegno massimo. Non farò alcuno sconto sui contenuti dei corsi, però sappiate che io ci sarò sempre durante l'anno accademico. Bene, questi studenti, molti ora sono professore ordinario, professore associato all'università, alcuni sono ricercatori anche all'estero, al CERN per esempio. Questa è stata per me la più grande soddisfazione forse della mia vita, e quanti anni fa erano? Eravamo nel 68, 69. E poi ho cercato di usare lo stesso metodo quando ho avuto invece la titolarità del corso del terzo anno, in cui argomento era la meccanica quantistica. Ed è il corso che io non ho voluto poi sacrificare con il nuovo ordinamento, e per questo me ne sono andato. Questo è perché avevo detto inizialmente, ma valgo la facoltà di non rispondere. Quindi quello che vi ho detto è solo un'esperienza personale, quindi ovviamente sono mie opinioni personali, e vi prego di accogliere come tale.
È giusto, è sicuramente giusto così. E invece che cosa ci può dire della ricerca scientifica in Italia?
Guardi, indubbiamente guardando certi risultati, soprattutto nell'ambito di collaborazioni internazionali, devo dire che le cose vanno in maniera insperabilmente buona. Per esempio, tutti sapete anche dalle informazioni generali che... Mi riferisco in particolare alla ricerca che ho seguito più da vicino, che è quella della fisica dei problemi più avanzati, che concerne le particelle elementari e il rapporto che si è instaurato negli ultimi decenni tra questa fisica e la cosmologia. E gli esperimenti che si stanno facendo al CERN toccano proprio problemi fondamentali su questo tema. È un gruppo importante che ha conseguito risultati già di primo rilievo è diretto da una ricercatrice italiana, è il nome che avete visto anche dalla stampa, è Fabiola Giannotti. E anche noi da Genova abbiamo fornito una forte collaborazione, e c'è tutta una collaborazione genovese. Per esempio, non fosse più tardi che la settimana scorsa, ho incontrato casualmente una mia ex studentessa che attualmente sta dirigendo un sottogruppo, il CERN, che si occupa dell'antimateria, che è uno dei problemi cruciali attuali. E questa ora, signora era studentessa mia al terzo anno.
Sono grandi soddisfazioni.
E questo mi ha fatto molto molto piacere.
E grazie ancora, professore. Un altro argomento che interessa è anche quello che riguarda la divulgazione della scienza per mezzo di trasmissioni televisive, molto seguite anche. Cosa ne pensa lei?
La divulgazione è un problema molto serio e complesso. Bisogna stare attento al pericolo di non degenerare in faciloneria e in superficialità. Si deve riuscire ad accoppiare l'udibilità col rigore. E questo è il grosso problema della divulgazione. Certe divulgazioni che ho sentito mi sono piaciute. Ho imparato io stesso delle cose, sia anche nella fisica, su temi soprattutto che non conoscevo professionalmente a quel livello. Poi fuori della fisica, senz'altro. Però è chiaro che queste sono certe forme di divulgazione. Nella divulgazione c'è un grosso pericolo. Io sono un po' prudente, se non addirittura critico, soprattutto nei confronti dei più giovani, su introdurre troppa attività ludica nella divulgazione. La scienza non è semplicemente un giochetto rilassante, ma è una cosa che richiede sempre un grande impegno, sempre un grande sforzo. Questo a tutti i livelli, sia a livello di ricerca, sia a livello di primo apprendimento. In fondo, fare una scoperta a livello, diciamo, di ricerca avanzata e invece capire qualche cosa a livello proprio di primo contatto non sono cose molto diverse. C'è un bel libro scritto da un fisico nucleare che si chiama Viktor Weisskopf, che si chiama Le gioie della scoperta. Io a volte dico agli studenti, dovrete leggere questo libro, perché si capisce che le gioie della scoperta sono aperte non solo a chi lavora al CERN o ai laboratori vari internazionali, ma anche al giovane che comincia a capire. Capire qualche cosa è l'aver fatto una scoperta con se stessi, ma è l'aver fatto una scoperta. E questa è una soddisfazione profonda, ma questa soddisfazione la si raggiunge attraverso un impegno, non un gioco. Questo vorrei che fosse chiaro a tutti sul problema della divulgazione.
Sì, sono bellissime parole, professore, grazie ancora. E un'altra cosa, mi piacerebbe se potesse dare un commento a una sua citazione. Far appello al senso comune quando la scienza e intelligenza non bastano più è una sottile invenzione dei nostri tempi.
Ecco, questo non l'ho detto io, ma l'ha detto Kant. E questo passo io l'ho trovato in una prefazione, citato da una prefazione ai Prolegomeni ad ogni futura metafisica di Kant, che è uno dei libri forse più leggibili di Kant, più facilmente comprensibili. E questa frase, i nostri tempi, ma Kant era alla fine del Settecento, quelli erano i nostri tempi. E beh, io li vedo anche adesso riprodotti tal quali, quindi questi nostri tempi mi va perfettamente d'accordo e posso fare mia anche questa citazione di Kant, perché nei nostri tempi io vedo proprio la stessa cosa. Il senso comune, indubbiamente, io ho fatto un lavoretto recentemente e che uscirà pubblicato sul numero del Giornale di Fisica, che è l'organo didattico della Società Italiana di Fisica, dovrebbe uscire nel numero che è in stampa adesso, quindi il numero di aprile, che è il primo numero dell'anno 2013, mi pare che sia trimestrale la periodicità. Il titolo era Fisica e senso comune, so che me l'hanno un po' cambiato in redazione per dire che era un titolo troppo piatto e volevano invece farlo in forma quasi più aggressiva. Io ho lasciato fare, ho detto io non sono un redattore, voi siete più bravi di me,
l'importante è il contenuto,
fate voi. E appunto in questo articolo io faccio una rassegna della fisica, dalla fisica preclassica, ancora partendo dalla fisica aristotelica. Devo dire che una mia guida è stata anche della Rumoratura di Lucrezio, in cui ho trovato delle modernità e degli atteggiamenti fuori dal senso comune di allora, veramente impressionanti. Da allora fino a oggi ho cercato di far capire come la fisica sia sempre insidiata dal senso comune, ma differentemente da tanti fatti della nostra società di cui stiamo effettivamente soffrendo, la fisica è sempre riuscita a difendersi, grazie ad una cosa: la consapevolezza critica, cioè il ripensare continuamente a se stessa, trasmettendo questo generazione da generazione. E si vede allora come nella fisica c'è una continuità. Non è che Einstein ha contraddetto Galileo, Einstein ha approfondito e ha esteso Galileo. E questo va capito. Non è che la fisica quantistica sia in contraddizione con la classica, semplicemente si sono aperti orizzonti di altri mondi dove certe regole dovevano essere adattate e ampliate. Quindi sviluppo, non rottura. E questa è la storia della fisica dal 600 almeno a oggi. Il 600 avrà significato invece una rottura, grazie a figure come Copernico, Bruno, Galileo, rottura con una forma acritica, tipica della fisica aristotelica, che per 2000 anni è imperversato, ma perché era acritica. Basta prendere Dante, che diciamo è la formulazione più poetica di questa della fisica aristotelica, e vediamo, è durata 2000 anni. E ci sono voluti Copernico, Giordano Bruno e Galileo a dare una spallata. Ma da allora si è andata avanti con continuità, perché era nato il senso critico, che prima invece taceva. Qualcuno c'era, eh? C'era Aristarco di Samo, che era un eliocentrista, c'era Lucrezio, che era un atomista. Ma tutte queste cose sono state recuperate e ci sono voluti 2000 anni per recuperare queste idee. E allora è nato il senso critico, con tanti problemi, anche qui indotti dal senso comune, da certe immagini, certi modelli che erano difettosi, ma via via, generazione dopo generazione, si è fatto chiarezza. E anche adesso abbiamo dei problemi aperti. Proprio la cosmologia, questo contatto tra la fisica cosiddetta fondamentale delle particelle e la cosmologia, sta aprendo dei problemi attualmente irrisolti. Ma l'atteggiamento umano dello scienziato è sempre lo stesso. Autocritica, continua consapevolezza critica. Questa è una cosa che mi ha insegnato uno dei miei maestri, che era il professor Borsellino, che proprio questa parola, queste due parole, consapevolezza critica, me l'ha insegnata lui. Io credo che siano veramente la chiave per sconfiggere il senso comune.
Bellissime parole, grazie professore. E un'ultima domanda seria, qual è il nostro futuro per noi giovani?
Questa è la domanda più imbarazzante. Non vorrei dire delle cose che possano scoraggiarvi, però vi ricordo un passo di Einstein che dice: non perdete la curiosità. La curiosità è una motivazione fondamentale della nostra esistenza. Cioè cercate sempre di capire, indipendentemente da quanto possa essere buio il tempo in cui stiamo vivendo. C'è una parte di un bel libro difficile da leggere, Opere scelte di Einstein, scritto in italiano, è tradotto, non tradotto, tradotto da diversi scienziati, ma coordinato poi da Bellone, che era tra l'altro mio amico personale, che ora è morto. Su questo libro c'è un'autobiografia scientifica di Einstein, è proprio è caratterizzata da queste parole. Lo stile è questo. Si chiama questo passo Pensieri negli anni bui. Questi sono anni bui che stiamo attraversando. Io non sono più un giovanissimo, come si capisce, ma direi che stiamo passando il periodo più buio della vita. Io ho affrontato le difficoltà del 68 e devo dire, difendendo gli studenti, i loro diritti al futuro, e credo di esserci riuscito, allora, nel mio piccolo ovviamente, un corso universitario cosa significa? È nulla rispetto al mondo, però è qualcosa su cui io interagivo personalmente. Ho visto anni bui, ho vissuto anche il periodo degli anni di piombo, eccetera, ma anni bui come ora, francamente, non li ho mai vissuti. Sento una situazione che induce alla disperazione. Però si potrà uscire dagli anni bui, è quello che vi auguro. Però non perdete l'impegno. Non perdete la curiosità, il voler capire, questo è il punto fondamentale.
Grazie mille professore, davvero. E invece adesso passiamo a qualche domanda un po' più leggera, diciamo, anche un po' più personale. Per esempio, qual è il suo film preferito?
Sono assolutamente impreparato. Devo dire che i miei interessi, anche attualmente culturali, sono indirizzati più sui libri che sui film. E sui libri mi interessa parecchio la saggistica.
In un libro in particolare, qual è quello che proprio lo incuriosisce?
Ultimamente cose di cui ho cercato di occuparmi è curare certe lacune fondamentali della mia cultura. Ecco, per esempio, io sì, ho studiato fisica, ma la biologia è un mondo affascinante con delle problematiche di fondo prima di tutto la genetica. Mi sono messo a studiare qualche trattato di genetica, a cercare di passare le mie sere su questo. Sostanzialmente posso dedicare solo le mie sere a questo, perché per il momento ancora, durante l'attività in cui sono più limpido, occuparmi appunto ancora di cose che mi sono più familiari. Però le mie letture sono o questioni di storia fondamentali del passato, anche e forse più del passato che degli anni più recenti. Mi interessa molto la storia della scienza, proprio questa continua evoluzione da generazione a generazione, non solo della fisica ma anche di altre scienze, tipo soprattutto la biologia, la genetica, di cui sono molto ignorante. Ecco, questo per rispondere alla sua domanda.
È una continua curiosità.
Non riesco tanto a leggere romanzi, perché ho un difetto. Faccio troppo partecipe di quello che scrive e mi fa soffrire. E siccome ho già abbastanza sofferenza per il mio conto, preferisco non aggiungerne altra.
Allora meglio acculturarsi.
Ho la casa piena anche di libri, di letteratura, di romanzi. Ogni tanto sì, qualcosa leggiucchio qua e là, ma mi fa soffrire. Mann, per esempio, era un autore che mi piaceva molto. Allora, se mi fa, per me il Dr. Faustus è stato un libro fondamentale. Anche il Guerra e Pace di Tolstoi, certi classici sono fondamentali per me. Non parliamo poi di andare nel teatro, ecco, per me Shakespeare è stato una guida di vita, ma un altro libro allora che continuo a leggere è Il Derelumatura di Lucrezio, ecco, dove, come accennavo prima, per me è una miniera di pensiero. Ecco, queste sono un po' le mie letture preferite, quando però riesco a dedicarmici.
E invece una citazione, la citazione che preferisce, che sente più sua, più vicina a lei.
Una sola è difficile, forse una molto, molto che sembra modesta, ma proprio per la sua modestia mi piace, è quello che disse Thomas Young, che è quello, lo scienziato che ha introdotto per la prima volta, ha dato il fondamento sperimentale alla teoria ondulatoria della luce, nel 1801, mi pare, alla Royal Society, ha presentato il suo lavoro e le parole introduttive erano queste. Ogni volta che si scopre qualche cosa che unifica fenomeni che prima sembravano disparati, questo è un grande arricchimento dell'intelletto umano. È una frase molto semplice, ma secondo me qui si vede il valore umanistico della scienza. Il valore umanistico della scienza per me è una cosa fondamentale. Questo pensiero di Thomas Young, che appunto sembra banale, ma è proprio per la sua semplicità che è profondo. È il valore umanistico della scienza. Se noi non vogliamo fare scoperte eccitanti, vogliamo semplicemente dare un contributo alla valorizzazione dell'intelletto umano. E questo lo facciamo capendo la natura, via via, progressivamente. Come se la natura avesse un'intelligenza e noi abbiamo un'intelligenza che confrontiamo con quella. Riusciamo a capire i meccanismi della natura unificando gli aspetti fenomenologici. Ecco, questo è quello che penso volesse dire Thomas Young. Il suo esempio, la teoria ondulatoria della luce è un potere unificatore fondamentale, ma poi ben altri ne sono venuti dopo ancora, e le citazioni non finirebbero più. Arriveremo a Planck, che è un'altra figura secondo me meravigliosa, proprio come pensatore umanista della scienza. Potrei continuare a questo, ma sarebbe forse infinito il discorso.
Certo, sicuramente. E lei musica ne ascolta?
Sì.
Qual è la sua canzone preferita, se ne ha una? Il suo
Beh,
genere?
Guardi, qui io sono anche io sono un po' fermo. Devo dire che non riesco a assimilare la musica, tanto che a volte anche la parola musica mi sembra poco attribuibile. Sì, a me è piaciuta molto, mi è interessato sempre moltissimo la musica dal Medioevo fino alla musica classica, non parliamo della musica diciamo dell'Ottocento, ma poi un mio problema era stato anche capire cosa veniva oltre se c'è un linguaggio nuovo, ho seguito un po' tutta la parte dell'espressionismo musicale, poi cristallizzato, e forse questa è stata un po' la sua morte, nella dodecafonia, e poi però mi sembra che qui sia morto tutto. E certo, se di qui passiamo ai cosiddetti cantautori, devo dire che un De André mi appassiona, ma tutti gli altri non lo so. A volte mi sembra che sospirino o gridino, e questo non mi fa nel sospiro né gridare. Ecco, in De André invece secondo me c'era qualcosa di fondamentale. Non peraltro De André era anche uno studioso di musica medievale, addirittura.
E in particolare che canzone di De André le piace?
Anche qui fare una scelta è sempre difficile. Indubbiamente La guerra di Piero è una cosa veramente commovente, impressionante, ma c'è molto pensiero lì dentro, e non è solo una questione sentimentale, c'è molto pensiero, ma così in tante altre.
Grazie mille, professore. Ancora due o tre domande molto leggere. Il suo piatto preferito?
La pasta asciutta ben condita.
Condita come?
Al pomodoro oppure al pesto. Non mi dica quale preferisco, perché dipende dal momento, bisogna un po' alternarle.
Sicuramente. E invece gli hobby, immagino, lettura di libri.
Beh, un mio hobby di vita, io che quello che ho amato moltissimo, che continuo ad amare, anche se ora per ragioni anche familiari o qualche limitazione, è la montagna. Per me la montagna è la vita. Sono un appassionato in particolare della Val d'Aosta. Purtroppo per ragioni non mie personali, ma ho dovuto subire qualche anno che non riesco ad andarci, non posso andare. E però per me non è una grossa limitazione. Ricordo forse tra i momenti più belli della mia vita è quando salendo si passa dal bosco al prato, dal prato alla roccia, dalla roccia alla neve, è sempre un'emozione. A volte mi sono chiesto perché, ma preferisco non approfondire la domanda perché non so rispondere.
Invece, l'ultima domanda, molto leggera. Per quale squadra tifa, se tifa?
Beh, secondo me oggi attualmente è un mondo che fa schifo. Però devo dire che fin da bambino, siccome sono genovese, la mia famiglia è genovese, allora si chiamava Genova e non Genoa, perché il fascismo aveva imposto di cancellare tutte le parole che non fossero italiane. Quando sentivo che il Genova stava vincendo la Juventus per 1-0, e poi eravamo in un bar, mi ricordo, con mio padre e mia madre, e poi nel secondo tempo la Juventus è passata al 2-1, e io mi sono messo a piangere. Ecco, questo. Ma allora il calcio era una cosa più pulita. Adesso è un mercato, da una parte mercato, da un'altra c'è teppismo che lo insidia continuamente, e francamente mi pare che come valore intellettuale sia morto.
Sicuramente. Grazie mille, professore, è stato davvero un piacere conoscerla. La salutiamo in attesa di partecipare alla sua conferenza sulla relatività.
Grazie.
Qui Radio Jeans, a tra poco con il professor Giulio Passatore, che dall'Istituto Primo Levi di Borgo Fornari ci parlerà di relatività.